Ed eccola qua, una nuova puntata di Quota Periscopio. Il saluto vi arriva da Fabio Mugelli, le frequenze sono quelle di Radio Fly, il programma è quello che vi porta a spasso per i marimani della musica italiana, specie se indipendente. E indipendente è l'etichetta che oggi andremo a presentarvi. La prima volta che Quota Periscopio vi presenta un'etichetta, non potevamo che partire dalla nostra provincia e da una delle etichette più importanti ormai del panorama indipendente italiano. Stiamo parlando della Woodward Label. Al telefono con noi avremo fra pochissimo Marco Gallorini, ma cominciamo con l'ascolto di Francesco Motta e La sua fine dei vent'anni, che è un brano iconico di un certo periodo della musica italiana, ma soprattutto della Woodward che ne produsse il disco.
C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto con nessuno. A volte è solo questione di fortuna. Ma per traslocare due volte in un mese c'è bisogno di tranquillità. La fine dei vent'anni è un po' come essere in ritardo. Non devi sbagliare strada, non farti del male e trovare parcheggio. Amico mio, sono anni che ti dico andiamo via, ma abbiamo sempre qualcuno da salvare e da baciare. Troppa gente in questi sette anni, per scegliere qualcuno ci ho messo 10 secondi. Le giornate erano piene di storie assurde, di silenzi. Oggi non ho tempo di pensare a cosa è cambiato. Io sono anni che ti dico andiamo via, ma abbiamo sempre qualcuno da salvare.
abbiamo raggiunto al telefono con sommo piacere, devo dire, Marco Gallorini che è, diciamo, uno dei cofondatori della Woodworm Label, già collega radiofonico di tanti anni fa, forse nemmeno troppi, Marco, però insomma tu sei sempre molto giovane, sei lanciato nel mondo della musica, della produzione musicale, della creazione di eventi e di recente so insomma che la Woodworm si è lanciata anche nell'editoria per quanto riguarda i libri. Allora Marco, da dove vogliamo cominciare? Forse da un luogo che si chiamava Double Deuce?
Ciao Fabio e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Sì, dai, il Double Deuce è un buon inizio perché abbiamo iniziato insieme lì, se ti ricordi.
Sì.
Dicevamo a Rizzo Wave Station, no?
Sì, sì.
Sì, diciamo il mio inizio, l'hai detto tu, è stato Radio Wave, poi a Rizzo Wave, insomma, una miriade di esperienze, ma francamente non me le ricordo nemmeno più tutte, perché comunque un po' di annetti sono passati effettivamente, quindi abbiamo fatto un sacco di belle cose insieme, ho imparato lì, diciamo, le istituzioni di questo lavoro, no? Che poi è operare nel terzo settore, nell'organizzazione, nella produzione di eventi culturali. E insomma, sono passati tanti anni, sì, passati quasi 20 anni, siamo cresciuti numericamente, siamo cresciuti con le società, avevamo fin dall'inizio con Andrea Marmorini un po' l'idea di fare questo, sono sincero. Poi la letteratura è arrivata un po' per caso l'anno scorso, ma comunque, se ti ricordi, io ho iniziato in radio con un programma che si occupava di libri,
sì,
che poi è la mia prima passione, quindi poi tutto torna. E abbiamo aperto l'anno scorso una casa editrice, adesso siamo a una decina di pubblicazioni, siamo stati al Salone a Torino e siamo stati al Salone a Milano, ho avuto anche già dei buoni riconoscimenti, abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare degli editori stranieri che ci hanno dato delle traduzioni importanti, da Spielberg a Wulbeck, quindi siamo partiti abbastanza col piede giusto e poi per il resto sta crescendo un po' tutto quello che è il settore musicale con la Woodworm e anche i servizi legati alla musica. Abbiamo fatto un mese fa un'esperienza molto bella con Rick Rubin a Casole d'Elsa, dove siamo stati coinvolti come, diciamo, produttori e un po' tutto fare del festival, perché ormai devo dire sappiamo fare più o meno tutto, insomma, un po' la scuola è quella da Rezzo Wave, e stiamo firmando degli artisti nuovi, abbiamo firmato Bert, stiamo per firmare un paio di nomi che ancora non si possono dire, perché non si possono dire, però stanno arrivando un sacco di novità. Abbiamo un progetto di scouting che si chiama Futures, che un pochino l'ho ispirato al vecchio concorso da Rezzo Wave, quindi andando in giro per i locali, non in tutte le regioni, però in tanti territori d'Italia, e cioè, non ci si annoia, ecco.
È bella l'idea dello scouting, Marco, perché si vedono i diamanti quando sono ancora grezzi.
Ma guarda, sai cosa? Ne parlavo, guarda, 10 minuti fa con il mio socio. E stanno venendo da noi ultimamente degli artisti che si sono un po' stancati dopo quasi 10 anni, dal 2016 ad oggi, quando è esploso un po' l'indie nel mercato. E anche noi siamo un po' stanchi dei meccanismi, diciamo, del music business rampante, che è un po' una grande mano piallatrice della qualità e anche della creatività, no?
Certo.
Ora, discorso lunghissimo, ci vorrebbero ore, però
lo so, e anzi però
questo, come dicono a Milano, quindi
però Marco vorrei subito fare chiarezza, no? Quando dici l'esplosione dell'indie, che intendi di preciso?
Motta, Coez, tutto quel mondo lì, dai, tutti quegli artisti indipendenti che riempivano un club da 300 persone, ora fanno gli stadi, Calcutta,
sì,
Coez,
sì,
Salmo,
sì.
Chi più ne ha più ne metta, insomma, quel mondo lì che noi abbiamo conosciuto bene, che poi nel 2016, in quegli anni là più o meno, è esploso, è diventato il mercato dominante in Italia, perché ormai è così, anche per un ricambio generazionale, e tanti artisti che hanno vissuto hanno attraversato questi anni qua a livello proprio di rapporto col mercato del lavoro, soprattutto col mercato discografico, soprattutto nella parte creativa. Devo dire che anche noi avvertiamo e abbiamo anche un po' subito questa tendenza alla normalizzazione, no? Perché comunque ci sono delle scelte che sono più funzionali al mercato. Questo è, basta accendere la radio, insomma, guardare le classifiche, è un po' tutto uguale.
Sì,
voglio fare
sì. Marco, credimi,
però è un po' tutto uguale.
Credimi, Marco, il tempo passa, ma molte cose, diciamo, molte dinamiche restano le stesse. Io dicevo la stessa cosa quando avevo 18-20 anni, quindi stiamo parlando del 1984-1986, alla prima macchina decisi fermamente che non avrei montato l'autoradio, perché le radio mi sembravano veramente tutte uguali, che trasmettevano un po' tutte la stessa cosa. E quindi comprai un lettore di audiocassette e mi facevo le mie selezioni a casa con i dischi miei e i dischi degli amici. Ma al di là delle mie cose personali, devo dire che anche oggi faccio fatica a trovare una radio che riesco a tenere per, non lo so, più di 10 minuti, un quarto d'ora, no? Perché poi subito trovo delle cose che trovo così risentite, così rifritte, così ripassate in padella, che niente, devo per forza cercare qualcos'altro. E oggi come allora mi sembra che da questo punto di vista il mainstream ha sempre, diciamo, la sua fortissima presenza, no? Solo che di generazione in generazione cambia l'approccio, devo dire, dei giovani, di questi diamanti grezzi che cercano strade per emergere e poi spesso e volentieri anche finire nel mainstream, bravi quando riescono un po' a cambiarlo il mainstream. Ecco, hai visto degli artisti che hanno portato un po' di qualità negli ultimi anni nel mainstream, Marco, e come dire, sono passati anche da voi? Oppure, insomma, è sempre la solita minestra e quindi si fa fatica, un artista che ha tante qualità fa
fatica. Ma sai, chi ha tante cose, secondo me fuori classe fanno un po' il campionato a sé, come lo sport, no? Cioè, se Messi, credo che era Messi anche a 6 anni, no? È un po' quel discorso lì, secondo me vale anche nella musica, ormai dopo 20 anni che ci sono dentro, cioè alla fine uno come Marrakesh, se si parla di rap, piuttosto che un Calcutta, se si sta nell'indie pop, fanno un campionato a sé. Loro vanno, per fortuna, oltre un po' le regole, i condizionamenti del mercato. E se ti faccio notare tutta una serie di cose che loro non hanno mai fatto, tu non le hai mai viste a Sanremo, non le hai mai viste in tutta una serie di contenitori dove gli altri sgomitano, ma perché sono i numeri uno? Allora, i numeri uno, secondo me, fanno il loro campionato, poi ci sono tutti gli altri, che è il mercato, ci sono quelli che vogliono emergere, ci sono, come dici te, diamanti grezzi, che ce ne sono tanti, che vengono indirizzati, secondo me, in maniera un po' troppo massiva, in maniera un po' troppo
ho capito,
come si dice, industrializzata verso i soliti autori, i soliti produttori, le solite modalità. Se ti metti a sedere in una discografica ti dicono che però se non fai così allora non avrai successo, tutti questi discorsi qua un po' da film, però purtroppo ancora sono abbastanza attuali. E io sto notando negli ultimi anno e mezzo una reazione di tanti artisti di qualità che vogliono fare dei percorsi, che stanno nel mercato dove comunque si fa business, perché io vivo di questo e devo pagare gli stipendi.
E certo,
lo faccio
ti devi però pagare i contributi, Marco, presumo, oppure
Anche tante altre cosette, però si può, c'è un'altra strada, insomma. È un po' un'educazione, secondo me, che è un po' più di educazione, una linea che alcune aziende come la nostra, ormai che è tra le principali etichette in realtà imprenditoriali indipendenti in Italia, no? Abbiamo un po' il compito, secondo me, di tenere un po' questa linea qua, perché veramente l'appiattimento è più forte di quello che uno può sembrare, perché poi sulle dinamiche di Spotify, gli algoritmi, tutta una serie di meccanismi,
sì, che non c'erano, giustamente non c'erano tanti anni fa,
che condizionano tanti altri meccanismi. Questo va un po' combattuto, secondo me si combatte investendo su artisti di qualità e cercando di trovare delle strade per loro funzionali, senza mortificarli se non streamano 20 milioni a pezzo, ecco. Certo. Si può comunque lavorare nella musica, e questo è un po' il momento nostro. Adesso siamo un po' in questa fase qua, che vedo un po' che ci siamo rotti le scatole in tanti, ecco, quindi mi sembra una cosa positiva questa.
Bene, speriamo che questo vento, diciamo, che sente la Woodworm in questo momento e che la attraversa, di cui ne è magari anche portatrice, attraversi e si facciano portare magari anche altre etichette indipendenti, perché insomma nella scena italiana, Marco, te lo dico anche io per esperienza, sono veramente tante, alcune di assoluta qualità. Ma io vorrei stare sulla Woodworm, perché insomma in questi giorni dal punto di vista discografico si festeggia il 100° disco, che poi è fatto e interpretato e realizzato dallo stesso autore che registrò il primo disco della Woodworm, se non sbaglio. E quindi parliamo di Paolo Benvenu, che ha appena ricevuto il premio Tenco per il suo ultimo album come miglior album, ed è appunto un disco Woodworm, un artista Woodworm, proprio direi anche proprio nel cuore, un po' nell'anima, no? Nello spirito. Ecco, come si coniugano, come si traduce in numeri dal punto di vista economico e anche dell'azienda quella qualità immensa che ha Benvenu, ma che però ancora non l'ha mai portato? Cioè è uno di quei numeri uno, appunto, come dici te, che sono al di là del mainstream e quindi non hanno bisogno di Sanremo, non hanno bisogno di tutto il resto, oppure è uno di quei numeri uno che però poi alla fine non, fa un po' fatica a fare alti numeri dal punto di vista appunto dei risultati commerciali? Ecco, perché io non so se è una mia sensazione, Marco, no? Se è Paolo che alla fine non è proprio, è la sua filosofia non inseguire queste cose, oppure c'è qualcosa, non lo so, che blocca dal punto di vista della grandissima fruibilità, no? E della grande diffusione di quel gran pezzo di figo di musicista che è Paolo Benvenu.
E comunque, Marco, prima di darmi la risposta, stai un attimo lì, perché andiamo ad ascoltarci dal lavoro che si è conquistato il premio Tenco come miglior album 2024, ovvero È inutile parlare d'amore di Paolo Benvenu. Ci ascoltiamo la traccia che lo vede collaborare con Brunori Sas, con Dario Brunori, si intitola L'Oceano.
Da sempre fuori di me esistono foreste che puoi accarezzare e navi cariche di rose e tempeste, venti impossibili da governare. E negli occhi, nei miei occhi, l'invincibile sete dei deserti di chi non può partire, di chi non sa come tornare.
Da sempre dentro di te esiste lo stupore della prima neve e interminabili distese di fiori, la primavera che ti rende lieve. E negli occhi, nei tuoi occhi, l'armonia delle stelle in mezzo al mare, l'incanto dei bambini, la casa di chi vuol tornare.
E noi siamo l'oceano. Noi siamo l'oceano. Noi siamo l'oceano. Tu sei l'oceano.
Dentro di te esiste l'innocenza della costruzione, la vita è il gioco, i respiri imperfetti, nell'estro il fuoco della tua e la mia illusione.
E nelle mie mani, rosso sangue che si trasforma in rosa, è la fine di ogni cosa,
sarà l'inizio di ogni cosa,
perché noi siamo l'oceano.
Siamo l'oceano. Noi siamo l'oceano.
volte se lo chiedi a me, ho iniziato con Paolo, è stato il primo artista che mi ha chiesto di fare da manager, quindi dire che per me è importante è riduttivo, cioè non ho le parole per esprimere la mia gratitudine per la fiducia che mi ha dato lui, e ai tempi mi sembrava veramente, cioè mi sentivo veramente inadatto, più che fortunato mi sentivo inadatto e ero terrorizzato perché avevo paura di fare degli errori, no? E oggi non mi sento inadatto, mi sento molto adatto a Paolo perché siamo una famiglia ormai, sono passati 13 anni, 14 anni, quanti sono. Ci siamo anche salutati per un periodo perché era giusto salutarsi in quel periodo lì, perché Woodworm ha avuto ovviamente un'azienda che cresce a varie fasi, e ha avuto una fase dove era giusto secondo me per un po' salutarsi. Poi Paolo è tornato e noi l'abbiamo accolto a braccia aperte. Quel disco lì non era il numero 100, in realtà siamo più avanti, ma gli ho lasciato io il numero 100 perché, ti dico la verità, me la sentivo che succedeva qualcosa.
Ah, okay.
E quindi era giusto che il 100° disco fosse Paolo Benvenu, e io un po' mi sento che adesso succedono delle cose positive per Paolo, ma non lo so, sento scibecco.
Sì, sì.
Tanto abbiamo vinto il Tenco, che dire che se lo merita, ma non è dire poco,
aver
già vinto qualcun altro in passato, ma secondo me succedono altre cose con Paolo Benvenu, perché quando la qualità è così tanto alta e la persona è così tanto grande come valore, prima o poi qualcosa succede. Credo anche che Paolo sia uno di quegli artisti che ha la sua giovinezza, ce l'ha nella sua seconda fase della vita, questo glielo dico da un po' di anni. Io credo che Paolo, adesso che ha quasi 60 anni, entri in un territorio dove diventerà un classico, e tante persone si accorgeranno della grandezza artistica di Paolo Benvenu e umana.
E ne avranno.
Noi faremo di tutto per far sì che le persone se ne accorgano, non so, quello è il nostro lavoro. I numeri non sono numeri. Sono i numeri che vorrei io, però è un po' il discorso che facevamo prima, no? Ci sono degli artisti che,
esatto,
hanno dei numeri, gli artisti che hanno altri numeri, e gli artisti vanno lavorati come artisti, no?
come numeri,
non come macchine, sì, dentro una catena di produzione. Quindi certo, si fa fatica, però è una fatica che poi ti ripaga tanto quando appunto arrivano dei riconoscimenti, o quando vedi un concerto di Paolo all'Alba l'ultimo giorno del Mengo ad Arezzo, no?
Certo, con 400 quindi, e passa persone, se ho capito, sì, bene, alle 6:30 di mattina, sì, fare colazione prima del concerto tutti insieme.
È stato bellissimo, sì sì. Quindi è un po', ma questo è un po' quello che ti dicevo prima, per me comunque i numeri poi devono tornare. Paolo deve avere un'economia che permette a lui e a noi di fare comunque delle marginalità, per quanto possano essere grandi o piccole, però ci devono essere, perché comunque noi, quello si fa music business, però è lo sforzo secondo me che noi, il nostro compito è quello di non essere tanto artigiani, no, industrializzati. Quindi ogni artista deve stare lì a studiare le possibilità, le connessioni, gli interessi, perché ci sono tante strade, no? Quindi è quello il lavoro da fare, e che è il lavoro che vorrei che facessero anche i miei amici nelle multi, nelle major. Ormai siamo tutti amici, si conosce tutti, non è che sono brutti e cattivi,
no,
però
certo, certo,
sono un po' abituati, e sono anche delle persone molto, alcune molto molto valide, no? Umanamente e professionalmente, ma ricevono un po' delle direttive nell'altra direzione, no? C'è tanta rotazione, c'è tanta velocità, si dice, ma un po' come nello sport, io trovo dei parallelismi straordinari tra lo sport e cioè i talent, no? Devi essere bravo subito, veloce, funzionare, e se non funziona ne arriva un altro. E io non la vedo proprio così, perché comunque
dobbiamo
anche fare con degli esseri umani prima di tutto, no? Quindi
sì,
soprattutto quando sono giovani, è anche delle grosse responsabilità verso quasi dei figli ormai. E quindi insomma, il discorso è un pochino più complesso di come magari lo raccontano in alcuni salotti, insomma, quando si parla di music business, secondo me, per come la vedo, come anche io e i miei vediamo la vita, no? Vediamo di fare questo lavoro.
E lo dicono anche un po' i nomi, no? Che avete incontrato e con i quali avete collaborato nel corso di questi anni. Insomma, la Woodworm è quella che ha lanciato ufficialmente Motta, ricordiamocelo. Ma avete anche, diciamo, prodotto dischi di Nada, faccio per dire. Anche Nada, insomma, è un personaggio addirittura storico, devo dire, della musica italiana e di qualità.
Con Ferretti, con Edda, con Canali, con Julie Sercat,
la rappresentante di lista, anche con loro siete riusciti un attimo, come si dice, a sfondare quel muro del mainstream, portando qualcosa che soltanto 2 o 3 anni prima e nessuno se lo sarebbe mai sognato, di ascoltare la rappresentante di lista su Rai Radio 2, faccio per dire, piuttosto che Radio 1 o Radio DJ. E questo credo che sia un merito, no? Che si può prendere la Woodworm, perché dal momento in cui ci avete messo mano, che quella qualità ha avuto un riverbero maggiore. Questa è la sensazione che ho avuto io, sai che conoscevo...
Sì, ma questo dovrebbe essere il nostro obiettivo, è questo. Poi non sempre ci si riesce, purtroppo in delle fasi di mercato, perché ormai io non avevo viste, sono un po' di anni, quindi viste almeno 3 di fasi di mercato. Questa fase di mercato qui è un po' reazionaria, secondo me, nel senso che prima c'è la chiusura, poi c'è stata l'apertura proprio a rubinetti apertissimi, e anche tanti soldi che arrivavano, tante proposte, tutta una compravendita di artisti. Poi col Covid è finito qualcosa, secondo me, e adesso sono un paio d'anni che c'è una sorta di restaurazione, si rifà le cose come 12-15 anni fa, con degli artisti diversi, con delle piattaforme di distribuzione diverse, però il meccanismo mi sembra che sia esattamente quello lì. Però questo genera poi una sorta di rifiuto da parte di tanti artisti, e anche lì vedi cambiamento, no? È un po' come nella politica, quando arriva un partito di estrema destra e magari si spererebbe che dall'altra parte un po' si dice ora basta, però ripartiamo con delle energie nuove. È un po' quella cosa lì, secondo me. E quindi io, da questo punto di vista qua, sono abbastanza ottimista. Io sono sempre ottimista.
Senti, insomma... Bene, senti venti, diciamo, buoni,
sì,
arrivare.
Le energie giuste per fare il lavoro che piace a noi.
Senti Marco, la Woodworm ovviamente collabora anche a doppia mandata ormai con il Mango Music Fest, con Paco Mengozzi, e parlavamo di Diamanti Grezzi, io te ne segnalo una, ma te l'ho segnalato anche lì quando eravamo lì, quando mi hai gentilmente regalato questo libro di Olivier Rameau, Quando le montagne ballano, per l'edizione Woods, che bello l'edizione Woods. Ma ci torniamo sulla Woods, lo prometto, lo facciamo dopo. Adesso voglio introdurre l'argomento appunto dei giovani artisti emergenti, indipendenti, quindi andiamo ad ascoltarci Marco la Gaia Morelli, che è una di quelle che ti ho segnalato e che appunto ha suonato nel palco del Mango Music Fest per la 20ª edizione.
Stesa il sangue a un certo punto non posso, quindi mi giro di pancia. È sicuro una mancanza, e la mattina guarda in faccia l'apparenza. Fare una passeggiata per non sentire male, diventare più grande. Se sto ferma ad ascoltare, lo capisco davvero, il rumore che arriva da qua.
ma volevo parlarti di Gaia Morelli, che non lo so se hai avuto modo di ascoltare, ma per me è uno di quei diamanti, viene dalla scena torinese, che è una scena, devo dire, interessante, che sta tornando a mostrare delle cose interessanti, e la sua etichetta è la Dischi Sotterranei, non so se la conosci.
Sì, certo.
Insomma, la vedo collaborare spesso anche con la Tempesta Dischi, che è un'altra delle gloriose etichette indipendenti fondata dai Tre Allegri Ragazzi Morti.
Sì, sì. Ma guarda, sì, lei, me ne hanno parlato in tanti, tu sei l'ennesimo, c'è anche un'altra ragazza sempre lì al Mengo, che si chiama Alice, molto brava, che partecipa al nostro contest. E in generale, poi tutto torna un po' quello che ti ho detto finora, vedo una ventata di artisti e artiste, vedo tante ragazze giovani che scrivono, che hanno voglia di raccontarsi, che stanno andando, stanno ritornando, insomma andando, non lo so, tanto la musica, voglio dire, insomma, cicli, no? In una direzione che era un po' sparita, secondo me, cioè si sarà un po' annacquata rispetto a delle direzioni che faceva vedere il mercato, no? È stato un periodo che arrivavano tutti artisti che magari sei fortissimo voce chitarra, però devi metterci un effetto sulla voce e fare delle produzioni che ti ammazzano tutto, cioè sto vedendo un ritorno, ma ce ne sono tante, adesso non mi vengono i nomi, anche in Sicilia un paio di ragazze interessantissime che ho visto, ce ne sono veramente tante, cioè statisticamente mi pare un buon momento dove ci sono tanti ragazzi e ragazzi giovani che approcciano la musica, secondo me ovviamente, nella maniera migliore. Quindi la maniera migliore per me è quella di essere se stessi, no? Di adattarsi a quello che è il mercato in quel momento, quella è la maniera peggiore, secondo me, ovviamente.
Ma sai, ti dico una cosa curiosa, Marco, perché ovviamente siamo una radio del territorio, no? E quindi al di là di avere la possibilità di fare degli ospitati, avere artisti come Paolo Benvenu, che speriamo presto che trovi il tempo di fare un salto da me, Stefano Fragai e Mauro Giovacchini per il Triplano, per fare un piccolo live set lì negli studi di Radio Fly, ma capita anche di trovare, invece di andare proprio a scavare nel territorio, no? E ce ne sono tantissime di realtà. Fra queste ne abbiamo incontrato un paio che sicuramente fanno quello che dici te, ovvero vogliono esprimere se stessi, e credo che lo facciano molto bene. Una di queste band si chiamano Bowlers, sono di Alberoro, e sono venuti da noi a fare un live set e ci hanno veramente stupiti. Gli altri invece, curiosamente, quando frequenti ambienti come il tuo, e quindi capisco anche tutta la tua emozione e spirito positivo, perché c'è un grande fermento, un grande humus, bene, io mentre guardavo il concerto di Gaia Morelli insieme a una ventina di spettatori, perché purtroppo alle 18 il sole picchiava duro lì davanti, ecco, la metà di questi spettatori, di questo pubblico applaudente, erano una band di Montalto, quindi siamo in Val d'Arno, poco più in là di Laterina, che si chiamano Grandi Raga. E questi Grandi Raga, gli ho detto: ragazzi, ma mi fate ascoltare qualcosa, no? Se mi piace lo posso anche passare. E quindi mi hanno mandato il loro link Spotify, inevitabilmente, e ho trovato anche qui una band davvero curiosa e interessante per essere ad un primo album, se non ti dico autoprodotto, poco ci manca, Marco.
Sì, ma è così, insomma, è così, è oggettivamente così. Poi, ripeto, questa è una fase, ne seguiranno altre. Ormai sto notando che, insomma, un po' blocchi di 4-5 anni, delle tendenze che vedi tanto soprattutto nei ragazzi giovani, che ragazzi giovani tendono a seguire la tendenza, scusa il gioco di parole, e per questo sono abbastanza ottimista, perché mi cioè vedo anche tanti ragazzi che si stanno stancando, se Dio vuole, dei telefoni, dei social, ma sono un po' rotti le palle, per fortuna.
Quindi meno male,
cambierà, sembra che adesso sia impossibile, ma 12 anni fa non esistevano, e probabilmente tra 15 anni
ci sarà qualcos'altro,
ci sarà qualcos'altro, quindi cioè, come chi fa il mio lavoro deve vedere la realtà in maniera dinamica, perché sennò invecchiamo più velocemente di chi ci sta intorno e non ce lo possiamo permettere. Noi dobbiamo sempre essere positivi, insomma, sempre pensare che arriva qualcosa di bello e che racconta qualcosa di nuovo, che racconta qualcosa di costruttivo, appunto. Per cui io ora veramente questo periodo qua la vedo così, ma lo vedo anche dai film che stiamo facendo, lo vedo dalla qualità che ci sta arrivando, da artisti che hanno bisogno di una guida diversa rispetto a un po' d'anni fa, dove oggettivamente abbiamo vissuto la nostra piccola crisi perché non trovavamo artisti. È abbastanza drammatico però non trovare artisti giovani. Abbiamo consolidato alcuni artisti magari che erano già nel mercato, però io iniziavo un po' a preoccuparmi, dico, non esistono più artisti che approcciano e che hanno bisogno di noi, perché altri non hanno bisogno di noi, non funzioneremmo, no?
Certo.
Nell'alchimia. Quindi quello che dici te è coerente con quello che sto vedendo, un giro per l'Italia, quindi sono molto contento.
Chiaro. E tra l'altro mi hai un po' bruciato la domanda, perché avrei voluto chiederti se questi anni erano stati tutte rose e fiori oppure c'erano stati dei momenti di crisi. Ce l'hai appena raccontata questa
sicuramente fase. Quando è successa quella piccola epidemia mondiale non è stato proprio,
no, certo, giorno, soprattutto per
la mia vita, quando certo. Ho fatto il conto di quanto avrei durato a pagare gli stipendi con quello che avevamo in banca, e quindi ho detto, ragazzi, tra 6 mesi
si chiude.
Dobbiamo licenziarvi tutti, proviamo a trovare delle soluzioni. Alla fine non abbiamo licenziato nessuno, abbiamo assunto 4 persone l'anno dopo. E poi sai, nelle difficoltà è un po' retorico, però è anche molto vero, o muori o tiri fuori superpoteri, quindi quello è stato un anno fighissimo perché siamo veramente cresciuti, e da lì insomma mi sembra che siamo diventati anche un'azienda. Io sono uno che si sveglia tutte le mattine e dico, cazzo, che fortuna, e speriamo di chiudere anche quest'anno da averne un altro, capito?
Sì.
Così, insomma, mi conosci, sai da dove vengo. E ora inizio invece un pochino a dire, vabbè, dai, insomma, penso alla pensione ci si arriverà, vediamo come. E è anche un cambio di prospettiva, perché comunque è un cambio di prospettiva, perché l'azienda ha delle certezze. Poi quando ci sono periodi, io ho bisogno degli artisti, senza gli artisti è che faccio, quindi quando vedo i nuovi che raccontano il mondo e lo vivono in un certo modo, sono contento. Poi vadano dove vadano, dorme tutti ovviamente, però ti ripeto, secondo me per motivi anche drammatici, per delle crisi politiche agghiaccianti, la Palestina, quello che sta succedendo a livello climatico, l'altro giorno sentivo parlare di ecoansia, è una cosa che io ho, ora gli ho dato un nome, io ho l'ecoansia.
Sì, ci sono due tipi di ecoansia, bisogna stare attenti, ci sono anche quelli che come hanno l'ansia da scia chimica o da terra piatta, oppure sono lì a dire che non è vero assolutamente, che abbiamo vissuto il giugno meno caldo di sempre, faccio per dire. Quindi
insomma, mi guarderei altri fattori. Comunque non voglio parlare di ambiente perché non è il mio, sei competentissimo. Però ecco, insomma, quando vedi ragazzi che si interessano di questo, quando vedi ragazzi, io sono molto contento, perché sì, c'è bisogno di raccontare questo presente con uno sguardo sul futuro nuovo, diverso.
Sì. Tra l'altro, ricordo che arrivasti in radio, sto parlando di Radio Wave, quando inaugurasti il tuo programma letterario e quindi accanto alla bacheca dei dischi, dove venivano archiviati tutti i CD e i vinili, cominciarono ad essere archiviati anche i libri. Dentro la radio mi ricordo che allora già io mi occupavo delle tematiche dell'ecologia e dell'ambiente, e mi ha fatto molto piacere l'altro giorno, quando ci siamo trovati appunto in quel del Mengo, scoprire, insomma, vedere anche l'esposizione della Woods, appunto, che è diciamo la casa editrice della Woodworm, la possiamo chiamare così, giusto Marco?
Sì, siamo l'editore.
Che hai deciso, guarda, c'è un libro che ti voglio regalare perché lo leggevo e pensavo a te, mi hai detto, che è questo Quando le montagne ballano di Olivier Remo.
Sei uno dei primi ambientalisti che ho conosciuto bene, quindi mi hai sicuramente insegnato, mi hai dato delle suggestioni importanti, degli spunti di riflessione importanti. Sì, tra l'altro Woods è una delle, Woods è bosco in inglese, non a caso ovviamente,
certo.
È bosco sia perché ci siamo immaginati, diciamo, dal punto di vista letterario e poetico, questo nostro bosco dove entri e succede qualcosa, c'è una dinamica tra il dentro e il fuori che già è molto interessante dal punto di vista narrativo, no? Perché entri in questo bosco che è un bosco metafisico, è un bosco spirituale, è un bosco fisico, e allora entri in un mondo dove dentro il bosco chissà che cosa puoi conoscere, scoprire, e ti stacchi dal presente, quindi rompi un po' la routine. Dall'altro lato c'è il bosco perché ci interessa, e adesso insomma abbiamo un piano editoriale già steso per i prossimi 2 anni, vogliamo trattare argomenti che riguardano il futuro del pianeta positivo, quello giusto secondo noi, anche rispetto a temi ambientali. Abbiamo delle autrici con le quali stiamo dialogando, che spero che riusciamo a firmare, molto attive in maniera anche molto originale rispetto a queste tematiche qua, quindi sicuramente è una direzione che a me interessa tantissimo, e ultimamente lo dico spesso a chi mi sta intorno, penso che questa sia la battaglia che dovrebbe unire tutti, poi purtroppo non è così, questa è l'unica battaglia che sono sicuro che se la perdi è veramente un casino per tutti, no? Quindi credo che se hai una casa editrice la apri nel 2024 e non parli d'ambiente, boh, non lo so, mi sembrerebbe folle, ecco, non farlo, e sostenere e dare voce ai giovani, insomma, ai intellettuali scrittori che hanno dei temi importanti da offrire. Sarà una missione di Woods.
Non posso che non essere d'accordo con te, Marco, anche perché ho sempre ritenuto che l'ecologia va declinata a tutte le azioni e le attività umane.
Assolutamente sì.
Che non deve essere una dittatura l'ecologia, non è che bisogna essere ecotalebani, faccio per dire, però è molto importante capire che noi abbiamo col nostro corpo un ruolo molto più biologico che mentale col mondo che ci circonda. E se noi ci dimentichiamo di questo mondo biologico di cui siamo farti e con il quale ci interfacciamo, perché ci interfacciamo col corpo noi, se viene troppo caldo è il nostro corpo che suda, non è la mente, ecco, dobbiamo un po' riconnetterci. Quindi di questo sono molto contento, e spero che magari, se avrai delle belle novità o delle presentazioni da fare di scrittori che hanno appunto queste doti, queste qualità e raccontano qualcosa di nuovo, magari me lo farai presente.
Ah, volentieri, ma stiamo trattando una scrittrice in particolare, vediamo se
va bene.
Noi è un grosso editore, vediamo se la spuntiamo noi.
Non anticiparmi nulla, e no, se sarà, quando sarà, tienimi informato, che chi lo sa, da cosa nasce cosa. Senti Marco, siamo in chiusura perché è mezz'ora che stiamo parlando, anche se questa mezz'ora, devo dire la verità, mi è volata, perché per me ha saputo anche molto un po' di rimpatriata, ma riportata un po' indietro anche nel tempo per un attimo. Mi fa molto piacere vedere che quelli che erano sogni di rock and roll oggi sono numeri di fatturato, oltre che di qualità artistica che la Woodworm riesce appunto a liberare attraverso il suo lavoro. Siamo in questo mondo che è fatto di economia, non soltanto di foreste, di alberi, eccetera, quindi è chiaro, l'hai detto te anche prima, no? Al momento della crisi, che faccio? Sti ragazzi li licenzio, c'ho il budget per altri 6 mesi, cioè ci si trova di fronte anche a queste cose. Vorrei chiudere, Marco, intanto ringraziandoti e poi chiedendoti anche a posteriori con che brano, cioè 2 brani della Woodworm che secondo te sono simbolici e che ne scegliamo uno per aprire questa intervista, anche se ovviamente lo scegliamo postumo, no? Quindi io, chi ascolterà l'intervista ascolterà il brano e poi solo alla fine saprà perché l'avevi scelto, e poi un brano per chiudere, per salutarci.
Oddio, allora il primo fine dei 20 anni, perché un brano che è di Francesco Motta, ovviamente, che è anche la Tiddle Duck, perché è un pezzo che ci ha cambiato la vita veramente tanto tanto.
Super disco, iconico,
molto iconico, e poi è effettivamente la fine dei miei 20 anni, è l'inizio della vita dove sono ora, di Woodworm, e quindi se devo aprire apro con quel pezzo lì, anche se è un pezzo che è arrivato, diciamo, un disco che è arrivato dopo un po' di anni di attività. E per chiudere, un pezzo qualunque di Paolo Benvenu, ma se ne devo scegliere uno ne scelgo uno che non è uscito ancora Woodworm non c'era, adesso uscirà in una versione deluxe di Piccoli Fragilissimi Film, che è Il Sentimento delle Cose, che è una delle canzoni più belle scritte da un cantatore italiano vivente, che rappresenta tante cose per me, per noi, insomma.
Quindi un brano che al momento non è Woodworm.
È un brano che è uscito per Audioglobe esatto, ai tempi, prima ancora che io forse neanche lavoravo nella musica, forse sì, da poco, non c'era ancora Woodworm, e adesso facciamo il ventennale e facciamo questa celebrazione di Piccoli Fragilissimi Film con una deluxe con tanti ospiti, riregistriamo tutti i brani, quindi sarà Woodworm. Però quello è un pezzo al quale sono legatissimo, o poi ti potrei dire anche alcuni pezzi della rappresentante di lista, però Paolo poi ha vinto il Tenco, no? Quindi è giusto chiudere con Paolo Vergnio.
Va bene, va bene. Allora Marco, io ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi ai microfoni di Radio Fly, e
grazie,
ovviamente
un super piacere.
Un caro saluto, una buona estate, immagino sempre al lavoro più o meno, conoscendoti, e speriamo di risentirci presto.
Va bene, dai, buona estate, un abbraccio,
ciao.
Presto.
Ciao, caro ciao, Marco.
Ciao.
E vive ancora il sentimento delle cose, mentre noi amiamo controllare tutto. La vita e i pensieri degli altri, la morte. E non amiamo neanche il pane che mangiamo, noi non ringraziamo. Sentimento delle cose, vivono gli alberi, le case, i sassi, i nostri sogni, le TV a colori, le navi senza radici, e siamo stupidi a pensare di essere soli, senza più limiti, senza più colori. Siamo tesi a moltiplicare tutto, noi siamo tesi a moltiplicare tutto, noi riusciamo a considerare che le nuvole ci guardano e i mari ci controllano. Visto i platani parlare con le antenne, e il vento caldo confermare tutto. Io so che i treni e le radici scambiano segnali in codice. Ho sentito nettamente i cani bisbigliare. Possibile che mentre dominiamo tutto, ricostruiamo tutto e distruggiamo tutto, noi perdiamo la memoria e non ne sentiamo la mancanza, e intanto i pesci continuano a nuotare, quanti libri nell'acqua per non affogare. Siamo tesi a moltiplicare tutto, noi siamo tesi a moltiplicare tutto, noi riusciamo a considerare che le nuvole ci guardano e i mari ci controllano, le piante si difendono e i libri ci feriscono, perché manchiamo della necessaria. aria dignità. Un camion m'ha parlato del silenzio, e visto un libro che stracciava banconote, un servo muto che adorava una voce. Le nostre armi stanno architettando un ammutinamento generale, ma a questo impero ne succederanno tanti, sempre più crudeli, ma sempre più eccitanti. Ma forse allora i sentimenti delle cose ci chiameranno, ci sveleranno tutto, e forse ci reinsegneranno lo stupore.
Finisce così questa lunga intervista con Marco Gallorini, al quale abbiamo fatto scegliere i pezzi di apertura e chiusura fra i vari artisti della Woodworm. Non abbiamo citato, tra l'altro importantissimo, uno dei due, dei miei due o tre preferiti, ovvero Giovanni Tuppi, che ha prodotto due o tre album per la Woodworm Level. Quota Periscopio ritorna nel suo formato normale, con tante canzoni, musica e novità sul panorama indipendente italiano, come sempre lunedì, mercoledì e venerdì intorno alle 19.05. Da Fabio Mugelli è tutto, grazie per l'ascolto e a presto.